noi siamo contenti solo al pensiero che c'è. Un po' come quando vedi un amico caro che è un po' di tempo, e proprio ieri sera quando l'abbiamo vista ce la siamo abbracciata. E non è il modo giusto per presentarla, me ne rendo conto. Però ci lega qualcosa a lei, qualcosa di profondo, che è la poesia, che lei non scrive. La poesia la visita, come dice lei. Lei è poesia. È tutto l'insieme, lei fisicamente, è come parla delle cose, le sue parole sono oggetti, si possono toccare, si possono sentire. È questa fisicità profonda dell'anima che ci trasmette. Poco prima di venire a Romena, senza conoscerci, lei aveva scritto una poesia che è romena e che racconta Romena nel gesto che più noi sentiamo nostro, e cioè l'abbraccio. E perciò, prima di farla salire qui, vorrei farvi sentire questa sua poesia.
L'universo non ha un centro, ma per abbracciarsi si fa così. Ci si avvicina lentamente, eppure senza motivo apparente. Poi, allargando le braccia, si mostra il disarmo delle ali e infine si svanisce insieme nello spazio di carità tra te e l'altro.
Chandra Candiani. Questo è il famoso zaino da cui estrai tutte le tue cosine. Io ti voglio ascoltare, non voglio di più nulla. No, ecco, qualcosa diciamolo. Chandra scrive poesie, la sua ultima raccolta, ne parleremo oggi, si intitola Fatti Vivo, bellissima. E poi, fra le tante cose che fa, lei va a fare laboratori di poesia, soprattutto nelle scuole delle periferie di Milano e soprattutto presso bambini stranieri. Tira fuori la poesia che hanno dentro e forse tirerà fuori la poesia che anche noi abbiamo dentro, semplicemente stando con lei quest'ora. Sì.
Mettiamola più centrale. Boh, sì. C'è un libro di Guido Ceronetti che si intitola Siamo fragili, spariamo poesia. Non si capisce? E di solito è quello che faccio, prendo il microfono e sparo poesia. Però questo libro, l'ultimo che ho scritto, Fatti Vivo, è un libro che ha bisogno di essere accompagnato nel mondo. E quindi, anche se con un po' di dispiacere, dirò alcune parole meno poetiche, però che possono accompagnarlo qui da voi, come farebbe una mamma che porta il bambino all'asilo e lo lascia da solo nel mondo. E perché è un libro che senza volerlo, perché come diceva prima Massimo, la poesia mi visita e io non so scrivere. È che frequento il vuoto abbastanza perché mi arrivino delle parole. Questo libro stranamente ha assunto una specie di struttura narrativa, ma senza volerlo, sono poesie, però hanno 4, credo, sezioni. E la prima si intitola Il sonno della casa e sono le poesie di una bambina che vive sola, che ha paura di dormire e che scopre come unici alleati, come unici amici, gli oggetti della casa. Se voi pensate, la nostra vita passa tantissimo in mezzo agli oggetti e non li ringraziamo mai, eppure sono i nostri consorti. Anche adesso, pavimento, scarpe, vestiti, microfono, grazie. E questa bambina ha un mondo affettivo grazie agli oggetti della sua casa, il portone, le scale, l'armadio, l'orologio, il frigorifero. Poi c'è una seconda sezione, ma comunque io mi interromperò per dirvi quali passaggi sto andando, che si intitola Dov'è mondo? Col punto di domanda, perché non è più scontato che il mondo ci sia, quale sia e dove sia. I mondi sono così tanti, si intersecano e spesso uno è smarrito di dove sia il mondo. Poi c'è una terza sezione che si intitola Buio padre, che per me è stato il passaggio attraverso il buio di un padre difficile, violento, ma anche dentro alla consapevolezza che il buio ci è padre, cioè che se sappiamo sostare nel buio senza voler accelerare la luce, se sappiamo stare nello smarrimento, arriva qualcosa. E poi c'è una quarta sezione che è Fatti vivo. Fatti vivo non è solo nel senso dai notizie di te, ma proprio fatti vivo. È una possibilità che abbiamo continuamente di risveglio e di scegliere, anziché di dire le cose che sappiamo già, le convinzioni, le opinioni, di farci vivi nel momento, di risuonare con tutto. E l'ultima sezione è Chi cade, senza punto di domanda, chi cade. Ed è il dolore degli altri, la condizione umana degli altri, in particolare dei migranti che io incontro tanto a scuola, i bambini migranti. Comincio quindi dalle prime poesie, che sono questo, Il sonno della casa, e sono gli oggetti che parlano in prima persona. Vorrei anche dirvi, ci saranno dei silenzi tra una poesia e l'altra, oppure quando cerco una poesia, sono abitabili. Il silenzio è la possibilità di ricevere le parole. Le poesie hanno tanto bianco, e questo bianco è il silenzio di un poeta. E quindi abitare insieme il silenzio farà parte di questa condivisione di poesia. Il sonno è nostro ordinario stato, finché non arriva un vento di parole, una poesia, un pastore distanti con arcaica sapienza della cattura. Il portone. Apro e chiudo introduzioni e svolte. Quelli che entrano non usciranno uguali. Telefonate, malattie, morti, amori, fanno di loro eroi d'interni. Un cuore a orologeria io sono. Non visto e ovvio, separo e unisco la scienza delle porte. Il muro. Ah, il muro io sono. L'orizzonte verticale, qualsiasi sguardo mi trapassa, Nell'incantamento ordinario dell'umana visione, dormo in piedi, sorretto dalla decisione di reggere che è legge d'aria. La terra, quella, mi ha murato il cuore, e quando bussano sono sordo di loro pugni contro il limite. In me lo toccano. Il lenzuolo. Dormo sopra il corpo di alfabeto della bambina. La sua pelle è ferita, di belva senza verso. Dorme contro il sonno, disperata assenza di chi è braccato dalla tana. Dormo sopra la bambina, sudario di sua contemporanea pena. Tela bianca sopra sue forme disciolte nell'acqua dell'oblio. Nessun pensiero la contiene. Io faccio le veci di neve e di membrana. Il frigorifero. Questa la voglio dedicare a tutte le persone che apparentemente sembrano fredde. Dunque, un cuore freddo è un cuore capace di conservare. Accolgo quello di cui non mi nutro. Solo il ghiaccio mi appassiona e del ghiaccio sogno. Il ghiaccio è successione numerica, equazione logica e perfetta semplicità. Come il sonno, obbedisce a leggi enormi, ma meno complesse di gusti e opinioni. E la trasparenza non è candore. Il sofà. Tutti abbiamo un mondo dentro e tutti sopportiamo la solitudine. Dire che dentro di me ci sono solo molle e legno è come dire che dentro di voi ci sono solo cuore, fegato o polmoni. Assisto non impassibile a vite complesse o frantumate. Assorbo discorsi irascibili o promettenti, ma in questa casa insonne io sono l'astronave. Tra le mie strutture a piume reggo una bambina, la nascondo, la porto in alto mare e in cielo profondo. È un'esperta di derive, di cunicoli scavati nella sostanza della notte. La conservo tra i cuscini come un'improvvisa sobrietà. In questo viaggio di allontanamento, lo so, lei sogna qualcuno che oltrepassi la distanza, senza nulla da offrire. Una faccia che tramonti e si lasci guardare, una protezione terrestre. Di forte la bambina ha solo le spalle e pensieri che danno alla notte sonagli di sapienza. In questa marcia di avvicinamento stupisco di una confidente intimità senza pentimenti e saggio la mia flessibilità non sotto il peso di una bambina, ma di un dolore pari a quello di un adulto, ma senza mondo. Io sono un sofà che conduce a una visione aperta su voi, bestemmiatori degli oggetti, ospitando una ferita di notte polare in completa nudità. Adesso passo a Dove Mondo. Intanto respiriamo e ascoltiamo il silenzio. Non ci sono più, sono andata via, silenziosissima. La mia vita è spoglia di me e tutto brilla. È foglia che sa morire danzando, è minuscolissimo insetto che esplora immensi spazi bianchi tra le righe del libro, è cielo nudo che non si lascia scuotere. È questo oggi che salva. Custodisce l'aria vuota dell'anima, nutre i passi, nonostante tutto e il suo orrore. E questa è una prima poesia di Buio Padre. E, come dicevo prima, c'è un disorientamento di dove sia il mondo oggi e anche la consapevolezza che noi esseri umani ci siamo sempre orientati con le stelle, non con la luce forte, con le luci tenue della notte e con la capacità di creare nessi tra una stella e l'altra e quindi di poterci orientare. Quindi questi nessi sono spesso i nostri pensieri più trascurati, le parti di noi che nascondiamo di più, di cui ci vergogniamo di più, potrebbero essere proprio quelle che ci danno maggior orientamento. Un capobranco di 10 anni sono stata, un ago in cui infilare ogni filo perduto di ragione e un impasto di sputi e radice logica, amara. E poi volevo sparire, sciogliere il patto di caricarvi tutti sulla schiena facchina, di salvarvi. Sparire era d'oro e buio di mine sul campo libero di cielo, culla per chi corre sferzato come bestia senza meta. Addormentami, abbi fretta, cerco il tuo fondo. Questa è una poesia sulla mia vita milanese. In vita mia, quando entro al bar e sono sola, non sono privato cittadino. Sono di me e di vento, di fumo, un po' di nebbia. Sono scalzata dalla città e dalla regione Lombardia, come un fringuello d'inverno che tace male, tace invadente, non emigra e non sta in luogo adeguato. Io rubo i tuoi misteri, mondo, impasto i tuoi miraggi in un cappotto di neve, dalla congiura del visibile uscirne evidente. Ti parlo, padre, in difesa dell'inverno, magro merlo scampato all'eccidio delle foglie. Ti parlo come a un nulla vastissimo, senza cornice grammaticale né stellare. Ti dico piccole impronte di creature votate al gioco. Sono una bambina, padre, ripiego le ali su una luce al centro del petto. Un nido per lo scempio, uno strappo logico. Tu sei un soldato, padre. A guerra finita, cosa resta di te? E quali parole per dirlo, per la tua divisa muta? Sono un pugnale, padre, quello che ti aprirà il cuore e farà vita dei tuoi delitti, farà fiera e lotteria. A chi i tuoi occhi? A chi le mani? Chi offre qualcosa per il tuo grugno? Io sono un libro, padre, una legge dell'universo, stampata negli astri e nelle cellule di noi, fogliame volato via, cenere di albero bruciato. Sono viva, padre, e non per vendetta, e nemmeno per diritto. Sono viva per musica, per sintonia con lo spazio che ci ama nelle vene, che le fa ridere, le fa allegre e spensierate, in balli di mattina soli. Ho paura di tutto, padre, perché tutto è vivo e mi accompagna, mi insegna gesti, parole fitte, appartenenze vertiginose, prima che naturali. C'è un fiume, padre, più potente di qualsiasi seme, fiume che ci nasce prima di qualunque crollo nella nascita. C'è fede forte di animale bambina, fede che ci precede e ci invita, come voce, terra, mondo, Padre. Siamo nuvole, i nomi complicano la tessitura, ma siamo nuvole, notturne, mattiniere, dipende, oltraggiose, spaurite, candide, sprezzanti, cavalieri e cavalcature, bastimenti e animali. Siamo pronte a dissolverci con fierezza in quel tutto pacatissimo del cielo ultimo che ci affida al mondo. Siamo nuvole, cambiamo vita di frequente, lì, sopra il disordine della realtà, il fondo sereno delle cose, la pioggia, la sete. C'è una tenerezza gigantesca oggi negli alberi. Quanta scapigliata bellezza oggi sotto vento, e arriva fino a qui e mi affratella, dice tu, e anche vieni, resta, scucci il senso, esci, veglia, non spostarci da qui, non fare metafora né spettacolo di nostro chinarci tutti interi alla forza grande. Siamo così, in un amen tutto devoto, tutto che sia. Mio mondo, chiamano mio mondo essere senza mondo, filo slacciato a fare niente, a fare riga una sola di pioggia sopra vetro, busso, guardo da vetro notturno, da fessure tra porte, da spigolo. Non c'è io senza noi, non c'è me. Senza mondo c'è aria universale, elefanti vanno via da mondo in silenzio, con sete, accanto a laghi di polvere, barche con occhi, bocca e dita, umani crocifissi all'acqua, a picco, senza balzo in mare che sgroppa, come nudo in immenso senza allacciatura. Sterminare senza armi, senza luoghi, senza volti, senza nomi, senza, né qui né là. Senza mondo c'è male di tutti, nessuna contabilità, alberi, alberi e piante, erbe, cespugli, arbusti, fiori. Noi ospiti di pianeta frusciante, noi con mondo facciamo tutto rovina, carcassa, spianato tutto, fatti vivo. Mi inginocchio, senza sapere perché, mi inginocchio sul letto di notte, e mi fa lezione la nostalgia. È un gesto che chiama e raccoglie brandelli di me, non una richiesta, non un sogno, solo obbedienza del corpo a una certa angolazione tra terra e aria. C'è memoria qui? Perché sempre riversarsi? Stai quieto a casa, fiato. Mangia, anima, il pericolo del mondo. Dunque, direzione e preghiera sono la stessa cosa. Girare i volti verso quel soffio illogico di gioia. Dunque, preghiera e piega, dove stanno le briciole di noi, dove scampiamo e siamo, miracoli del vuoto, sfioritura, e taglio e artiglio non servono più a nulla. C'è solo un borbottio, come di fagioli, un dire del sangue, ci sono, ci sono. Caro male, non ti chiedo ragioni, è questa la legge di ospitalità. Ti tengo come una piuma, anche quando sei montagna scottante. Ti sfioro con la tenerezza dell'assenza di medicina, nell'urgenza della vita che si sfoglia. Ti do riparo proprio a te che mi scoperchi. Non ti voglio bene, male. Ti so sapiente, ti tengo d'occhio, e nido sono di te che mi assapori e poi sputi il nocciolo. Levigata, smemorata, nasco da te, delicata come un sorso, feroce come un numero, in attesa come lavagna a scuola. Scrivimi. Queste poesie ultime vengono dalla sezione Chi cade, e quindi il dolore degli altri, e io mi sono chiesta negli ultimi anni come sarei riuscita a dire oppure a tacere rispetto a il dolore di chi lascia la sua terra, la sua lingua, i suoi affetti, le sue abitudini, e viene nella città in cui vivo, Milano, ogni 250 metri c'è qualcuno che chiede l'elemosina, nelle scuole dove io vado a insegnare questo ultimo anno non c'era neanche un bambino italiano, oppure ce n'è una piccolissima percentuale. E, un giorno è arrivata di colpo la risposta dalla poesia, e cioè ho scritto queste poesie in prima persona. La prima è una donna che sta morendo annegata. Mentre morivo, annegata di promesse piombate al fondale col cemento, mentre deglutivo mare non pensavo, elencavo pezzetti di bene scrostato dalla pelle, le ombre salvifiche, le ciglia sotto il sole deserto, le labbra bambine al capezzale del latte. L'angelo africano è un baobab, ha radici. Mentre morivo mi prendeva una nostalgia che rapiva via verso le rapide nuvole, e lui, l'angelo, teneva, teneva. Invece questa è dedicata a Pamela, che è una ragazza rom che conosco, e dice così. E dove vivi adesso? In una baracchetta, come direbbe del suo nido un uccello, un po' ritroso e un po' audace. Riparo costruito col becco, un rametto alla volta, il cartone, i sacchi, la lamiera, l'imperturbabile ripetizione della pazienza quando è testarda vita stracciata. Nella baracchetta cosa si sogna? O i sogni li rosicchiano i ratti? Lo sgombero visto da un bambino si chiama «Gli squali mangiano i mobili». Non ho i nomi, non ho i sentimenti, mi scappo. Perduta di fianco a te, mi faccio l'elemosina abbracciandoti. Questa poesia è dedicata a tutti i bambini che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo ma non sono mai arrivati. Per Kema, Marva, Aldin, Hussan, Aylan, Mansur, Abdulhamid, Salim, Nur, Dima, Ayman, Tarek, Raed, Shirihan, Nurhan, Randa, Salsabil, Sheikh, Cham, Lamar, Yaman, Ragad, Umam, Muhammad, Lara, Jud, Mayar, Bizan, Odai, Osama e tutti gli altri. Quando ero piccola, e adesso, e non più adesso, questa cerimonia dell'acqua a sputi mi affonda gli occhi, sale, incendia il fiato. Luna, vieni, prendi l'acqua. Le parole sono fuggite, la mamma non chiama. Bianco, ingordo mare. Mani nere, allacciate, buio, abbottonatelo alla terra. Le onde mi sposano, a nessuno, grande nessuno. Ho paura, non avere paura. Voce, ho paura adesso. Il mare mi beve, cancelli tutto mondo nuovo, ma tassa di mani, tocco senza incontrare, sono io il mare. E quasi non fa male il mio rotto cuore. Mondo che non mi aspetta, ondina bambina, fine fine vita nuova, schiuma, sapore di capra, bevo tutto il mare, tutta mi beve il mare. Il segreto è salvo. Quando leggo questa poesia ci tengo però a leggere anche i nomi dei miei bambini a cui ho insegnato quest'anno e che invece sono arrivati in Italia e sono a scuola. Lorenza, Kevin, Ridma, Yasmin, Joseph, Leo, Hamed, Mohab, Samuel, Fatou, Batseba, Fares, Giovanna, Kenny, Maghet, Samia, Khadija, Kirolos. Vi leggo un'ultima poesia e l'ho dedicata a tutti i miei bambini, ma anche agli adulti che non hanno paura del lupo, perché io che ho origini russe, la mia nonna mi raccontava sempre delle fiabe in cui il lupo era un alleato, quindi quando poi andavo a scuola soffrivo come un cane a vedere come finiva male il lupo. E quindi con i bambini stiamo vedendo la bellezza del lupo e di come abbiamo bisogno di essere disarmati ma anche molto molto attenti, con le orecchie dritte e di come il lupo è un'immagine di vigilanza. E quindi ho scritto questa poesia. Allora, senti, ci sarà un lupo e sarà bianco. Tu sarai bendata e gli starai in groppa, in piedi. Correrete insieme, slacciati dalla ragione, legittimi alla velocità dell'aria. Non ci sarà bisogno di fidarsi, avrà fiuto e tu equilibrio. Dovrai tener caldo alle parole, tenerle in un orto sotto la camicia, a stretto contatto con la pelle. Bruceranno e graffieranno, lasciati bruciare. Passerete dalle città, non levarti mai la benda, anche quando sentirai chiamare, lusingare, invocare, resta dritta, in piedi, in groppa al lupo. La memoria è una fabbrica che non smette mai, fa i turni di notte e non ha festivi. Il lupo slaccerai i ricordi, uno per uno, ne farà fiocchi di neve. Il vuoto sarà vasto e alto e profondo. Lo chiamerai carezza. Allora senti.
Io, come ti avevo detto prima, e lo ribadisco, non avevo preparato nessuna intervista e non ci avevo neanche pensato. E però allora giochiamo alla pari, perché la cosa che provavo mentre ti ascoltavo è quanto la poesia sia nuda. Ti guardavo qui, che leggevi le tue parole, pensavo che in fondo quando noi raccontiamo una storia c'è una storia che ci veste. Quando stasera Alberto Forti canterà ci sarà un pianoforte, la musica. Invece la poesia è proprio nuda. Vorrei che tu ci dicessi qualche pensiero su questo, su come ti sentivi mentre guardavi le persone davanti, sapendo benissimo che tanti versi non avrebbero avuto un significato da dargli, da rivestirli.
Grazie, una domanda bellissima che non è, vuol dire essere stato nella condizione della poesia. È proprio così. E mi sembra che quello che sentivo era proprio questa nudità e questa anche vacillare e non sapere cosa raggiunge e cosa no della poesia, perché non è un linguaggio razionale, logico, perché non vuole aver ragione, non esprime opinioni e perché è dettata da qualcosa che è oltre me, eppure è profondamente quello che c'è dentro di me. E io penso che la poesia è autobiografia, ma non nel senso della cronaca, ma nel senso della storia. La storia è di più della cronaca, dei fatti. È appunto questa attenzione, per esempio, agli oggetti, attenzione alla periferia, attenzione non tanto alle cose che si dicono, ma al come, e attenzione a un'interezza, no? E a questo non farlo apposta, che è tipico degli animali, dei bambini e dei matti anche, no? I miei preferiti sono questi tre, perché c'è sempre questo non farlo apposta e venire fuori così com'è. E mi sembra che la poesia è una lingua straniera, e per questo è così facile raggiungere i bambini che hanno poche parole, eppure le stiracchiano, le allargano, le allungano e riescono a esprimersi. È una lingua di battiti, di tremiti, di sentire e di percepire, che non vuol dire che non sia una lingua intelligente, no? Non è solo sentimentale. Ma è una lingua che riceve le impressioni del mondo e poi le restituisce. E anche mi sembra che è una lingua degli estremi. E nel mio caso mi sembra come una lingua del dopo bomba, del dopo disastro. Cosa resta dopo un disastro? Dei pezzetti, dei frammenti. E così è la poesia. Io credo che nella mia storia personale una grande maestra di poesia è stata mia madre, che essendo folle scartava aggressivamente qualunque discorso razionale e voleva solo cose che raggiungessero il suo regno di folle e il suo cuore, e quindi bisognava trovare degli altri strumenti secondo me più raffinati, cioè i matti chiedono tanto, proprio come i bambini anche, no? I bambini dicono sempre cose di un assolutismo fortissimo, molto pretenziose, e così mi sembra che questa nudità è anche data dal non voler vincere. con le parole. A me non me ne frega niente di aver ragione. Lotto per le cose che trovo giuste per me, ma non voglio aver ragione. E la poesia mi sembra, anche perché io quando ascolto le persone mi sembra che hanno sempre ragione tutti. E quindi come faccio? E la poesia mi sembra che può contenere questo tremito dell'essere umano prima che si ingessi nelle opinioni, che si strutturi nelle opinioni. Ha senso?
Sì, sì. Assolutamente. Però, anche se non vuoi vincere, se non vuoi soprattutto convincere, cosa vorresti trasmettere?
Ma una cosa che mi piacerebbe trasmettere è che al mondo c'è posto per le persone fragili, delicate, che non è detto che per vincere bisogna essere prepotenti e non è detto neanche che sia un granché vincere, che fare una vita tranquilla e un po' nell'ombra è la cosa più meravigliosa che ci sia, e anche che c'è un miracolo a ogni piè sospinto, per esempio il miracolo del niente. Quando noi ci aspettiamo chissà che segno, adesso mi deve arrivare chissà che segno, chissà che risposta, e non arriva niente. Ma è magnifico se ci apriamo. Niente, il silenzio. E abbiamo come un continuo scarto di quello che è periferico, tipo il silenzio. Senza silenzio non c'è poesia. Così senza niente non c'è miracolo, come se fosse un miracolo continuo, come lo distingueremmo? E i momenti di niente sono magnifici. Quindi quello che voglio trasmettere è la gioia della lingua, che si può dire delle cose anche drammatiche, terribili, ma dentro resta la gioia della condivisione.
Mentre ascoltavo l'unica poesia al mondo dedicata a un frigorifero, credo che non ci siano altri esempi. Leopardi di sicuro non le poteva scrivere all'epoca, ma anche di recente. Però pensavo questo, che un grande merito dei poeti è di farci accorgere. Accorgere, perché noi non ci accorgiamo più di nulla.
È vero, e anche appunto gli oggetti che sono i nostri veri consorti, nel senso che passano la sorte con noi. E anche, per esempio, queste poesie sono piaciute molto a un ragazzo autistico, perché è anche quella in copertina che dice dammi l'acqua, dammi la mano, dammi la tua parola che siamo nello stesso mondo. Lui se l'ha imparata a memoria. E ho pensato perché c'è questo suo bussare, no? All'altro. Sì, io fin da piccola mi facevo degli elenchi delle cose non viste, dicevo metti gradino, filo, così, e mi facevo gli elenchi per dire io invece ti vedo. Ed erano, credo che fosse la ricerca di essere miti in mezzo a un mondo di adulti violenti, e gli oggetti mi hanno dato questa sensazione di mitezza e di lasciarsi usare nella vita quotidiana senza mai un grazie. Provate a tornare a casa e a dire grazie pentole, vedrete che sorrisi. È vero?
Un amico scrittore che è venuto tanti anni qui a Romena, Marco Lodoli, diceva che la scrittura nasce da una ferita mai rimarginata. Anche la tua poesia affonda molto nelle pieghe del dolore, quello di cui hai parlato, l'hai accennato, i tuoi rapporti affettivi, familiari. Ecco, dici qualcosa su questo.
Sì, da un lato penso che la ferita mai rimarginata non sia solo quella delle storie personali, ma di una storia più ampia. In India si dice che Krishna, un dio indiano, suona il flauto perché ha malinconia dell'uno. Del tutto uno, e dell'essersi dovuto separare, e quindi per questo suona il flauto. Quindi forse è proprio la condizione umana che porta in sé una ferita, e la poesia canta questa nostalgia del prima della ferita, no? E questo desiderio di tornare nell'uno. E nel mio caso in particolare sento che molto è stata la trasformazione della lingua folle di mia madre, che anziché darmi, è diventata una risorsa, anziché darmi disperazione mi ha dato la gioia di non fermarmi a quello che si capisce, c'è così tanto altro. E in Italia la poesia è letta poco perché siamo abituati a voler capire tutto. Le poesie vengono insegnate a scuola con le note, le traduciamo dalla poesia in italiano, ma io ai bambini dico, tu davanti a un albero ti chiedi, ma cosa vuoi dire? E nemmeno con la musica lo facciamo, no? Invece con la poesia sì. E quindi mi sembra che la poesia è la capacità di andare oltre i significati, e per me è stata anche la lingua del perdono, nel senso che è stata la lingua capace di farmi vedere le ragioni dell'altro, in questo caso per esempio di mio padre, senza condonargli niente. Infatti la mia poesia Ti parlo padre è molto forte, non lo condona, però dice che ti posso parlare, eh? Ti posso parlare e ti posso dire qual è stata la mia di parte, poi la tua te la vedrai tu col tuo Dio, io non posso dire niente. E anche io ho avuto una sorella che ho perso il 26 di luglio, da poco, e quando è uscito questo libro noi non ci parlavamo da tanto tempo, lei mi ha detto voglio venire alla presentazione, e io le ho detto Anna, ci saranno delle poesie che ti faranno male, e allora sono andata prima a casa sua e gliele ho lette, e gli ho detto Ti parlo padre, e quando ho finito lei era con le mani giunte, le lacrime, mi ha detto che stile. Ma non si riferiva allo stile letterario, ma come dire, senza un intento di infangare, ma è un intento di verità. E mia sorella, che sento che lei adesso è qua, è stata una persona non esemplare. Era un alcolista, è morta di alcol e fumo, è stata in carcere. Eppure gli ultimi 2 mesi lei in ospedale diceva che faccio adesso, che faccio? Vabbè dai, mi affido. E io ho visto morire una donna tigre, una donna guerriera che non ha avuto paura e che fino all'ultimo ha cercato di tirarmi su per non essere drammatica. Per me è già... In Italia noi lo sport nazionale non è il calcio ma il lamento, e lei mai, cioè sarà stata una scassata, tutto quello che, però non ha mai avuto questa cosa. E quindi adesso sto scrivendo anche delle poesie per... Posso leggerne una? Sì. Io mi alzo in piedi per leggere perché la voce esce meglio, ma anche perché la poesia io la ricevo e quindi mi sembra di onorarla alzandomi in piedi. Per mia sorella Anna, tra il visibile e l'invisibile ci sei tu. Le parole sono devianti frantumi, c'è una stoffa di silenzio che ci slarga. Nessun verbo va pronunciato sulla soglia, solo incedere di brivido, vibrazione cantante di quando la rondine fa il nido sul vuoto e poi, battagliera, lo abita. Guerriera anche tu, sorella mia, guerriera, qui ti arrendi come si arrende l'infinito alla trasparenza magnifica del limite. Di, porta qui, di, metti giù, di, lascia, ti affidi, ti affido. Mi insegni? Un altro tipo di nascita ti ha rapita, lasciando qui l'ingombro del corpo. Hai il sonno della neve, un silenzio disseminato come una città di lucciole in campo nero. Facciamo foresta qui, io e te da sole. Non siamo gli alberi, non siamo i cespugli, né gli uccelli e nemmeno le impronte degli animali, ma gli spazi tra gli alberi, gli uccelli, le impronte degli animali. Chiamami. Siamo state sorelle e adesso stringi il cuore con un morso, con un nome qualunque, chiamami.
Per affrontare le ferite, io, se ho capito qualcosa leggendoti, ascoltandoti di te, credo che ci siano alcuni alleati tuoi che vorrei evocare. La poesia, abbiamo detto, abbiamo capito, la meditazione e gli incontri con le persone, le relazioni, ma anche gli incontri con il creato, con la vita, con le... È vero? Confermi? Ecco, della poesia un po' abbiamo parlato, se poi ci possiamo tornare. Vorrei che tu ci facessi capire in che modo ti aiuta, ci può aiutare la meditazione e cos'è la meditazione per te. Chandra è buddista, non l'abbiamo detto, ma insomma non è neanche...
Chandra è un po' via dai nomi. Cioè, sono buddista nel senso che ho incontrato... nell'insegnamento del Buddha delle grandi verità e soprattutto una pratica, però nello stesso tempo questa pratica mi ha fatto tornare anche alla mia fede dell'infanzia. Sono qui e io ho un'allergia ai nomi, cioè mi sento stretta in qualunque cosa mi faccia sentire esclusa, quindi sono buddista se significa che lo possiamo essere tutti nel momento in cui conosciamo un messaggio, ma sono anche cristiana, sono anche che altre religioni? ebraica, un po' tutte quelle che mi vengono in mente. Non sono tanto atea, quella non ce la faccio. Perché no, davvero fin da bambina, forse è un'ingenuità, ma ho avuto una sensazione di tutto vivo. E la meditazione non è una tecnica, stamattina parlavo con un'amica e dicevo no, non è una tecnica, se è insegnata bene, è essere vivi in questo momento. Per questo non è né buddista, né cristiana, né musulmana, la meditazione è una possibilità che abbiamo noi esseri umani. Ed è quella, per esempio, di sentire che stiamo respirando. È un dono il respiro, si dice nella Bibbia che è un soffio che ci viene regalato e che restituiamo alla fine. Se avete visto morire, io purtroppo ho accompagnato tante persone della mia famiglia a morire, c'è proprio questo senso della restituzione. E noi di questo dono facciamo sempre a finta di niente, esattamente come non guardiamo mai il cielo e ci accorgiamo poco che abitiamo nell'infinito, che non vuol dire non prendersi cura del mondo. Chi non medita è convinto che chi medita è lì tutto il tempo a guardarsi l'ombelico, sentire che va in una nuvolina bianca. No, non è così. Chi medita è più pronto a buttarsi nel mondo degli altri, perché sente fortemente il mondo qua, il dolore del mondo nel corpo. Quindi meditare significa incarnarsi, sentire fortemente il proprio corpo, incarnarsi, e man mano le maglie della pelle si allargano e quindi si può sentire l'altro con compassione. Guarda, quando è morta mia sorella, per puro caso, Gigi, Don Luigi Verdi, mi ha telefonato, ma lui non lo sapeva che era morta, mi ha telefonato per delle cose del librino tenere, e io gli ho detto, Gigi, è appena morta mia sorella. E lui ha detto, ma quando? Ieri. Sai cosa ha detto lui? Ha detto solo, oddio, oddio, oddio. Mi ha aiutato di più di qualunque consiglio o di qualunque verità. O di cioè, ha vibrato insieme. Questa è la compassione, no? E lo dico per dire, la meditazione rende umani e non dei tizi su una nuvola con le cose. No, non è quella lì, è proprio sentire in questo momento. Io ogni volta, per esempio, che devo parlare in pubblico, dico oddio, 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 non so niente, adesso cosa vado lì e scopriranno, oppure farò e poi vado lo stesso. Questa è la meditazione, non tirarsi indietro, ma sentire. Possiamo farlo adesso subito insieme, sentire il respiro. E dentro c'è un po' di grazie.
Prima di concludere il nostro incontro, io vorrei portare qui, grazie a te, la voce di chi non parla mai, e cioè i tuoi bambini. Ci pensavo, perché si parla tanto di loro come categoria. Noi abbiamo avuto qui Maria Volpe, che è la poliziotta che li accoglie quando arrivano a Lampedusa. Il 30% delle persone che sbarcano sono ragazzi, bambini. Tu li vedi un pochino più avanti, quando sono già nel nostro paese, ma nessuno li ascolta. E invece tu, col tuo zaino, prima evocavo lo zaino, perché lei porta questo zaino con 1000 oggetti dentro, e proprio per entrare in contatto, loro vanno, si prendono gli oggetti e comincia così il dialogo, senza che Chandra faccia la lezione. Ecco, portaci un po' questi bambini qua.
Ho anche delle poesie di questa scuola dove sono andata questo anno, che è questo ghetto islamico. È stato molto difficile quest'anno insegnare lì, perché anzi, in una classe è stato un fallimento totale, perché continuavano a cambiare maestra, quindi erano bambini molto disorientati. Il punto è quello che negli anni, 10 anni che insegno nelle scuole periferiche, mi sembra che i bambini di per sé sono un'etnia e non ci sono le etnie, loro già di per sé lo sono, e quando vedono un adulto che non li infantilizza, che ha voglia di ascoltarli, che chiede del loro dolore, perché i bambini non stanno sempre benissimo, ok? Non stanno sempre benissimo, e la pretesa dei genitori che stiano sempre benissimo è terribile, li rende ancora più addolorati, no? E spesso nelle famiglie dei migranti c'è, mio figlio deve stare bene perché siamo venuti qua, e loro non possono esprimere il loro disagio. Ricordo una bambina marocchina che, quando io dicevo cosa vi manca di più, lei ha detto i mercati, e mi ha fatto vedere un mondo. No, non ha detto gli affetti, le cose più grandi, ma i mercati, cioè di come lo stravolgimento di un mondo. Però vi voglio leggere la poesia di Fares, Fares è un bambino egiziano che ha attraversato il mare un paio di anni fa, adesso è in quinta. Fares è piccolo e timido, ha gli occhiali, è studiosissimo. E la prima incontro lui ha scritto pochissimo, era anche abbastanza incavolato, come se la poesia fosse una cosa un po' così, e ha scritto tra le altre cose alla fine di quella poesia: tra me e la geografia non c'è niente da fare. E lì ho capito, qui c'è qualcosa, cioè la geografia, lui che la fa la geografia. La volta dopo, io di solito concludo gli incontri facendo un incontro sulla morte, oppure su quello che resta, ma ho sentito che per questi bambini era troppo, avevano lasciato troppo e la morte era troppo una vista che avevano avuto diretta, e quindi ho detto, lavoriamo sul lontano e vicino, potete scegliere lontano e vicino, naturalmente loro si sono catenati tipo lontano ma abbastanza vicino, vicino ma lontanissimo i titoli. E Fares ha scritto questo, che è un poema, secondo me è un poema del mare. Quando gli altri avevano finito, lui stava ancora scrivendo, io gli dicevo Fares, lui no, non sono pronto, e poi alla fine si è alzato in piedi con la schiena drittissima e ha letto questo poema. Fares è egiziano. Si intitola Lontano e misterioso succederà. Un tempo lontano, un'avventura nel mare, una speranza profonda, un'onda mortale, un buio infinito. Un popolo lontano e un popolo vicino, una speranza di vivere nell'interno del tempo. Un'avventura indimenticabile, una fatica assoluta, un mare di guai, una scoperta fantastica dei fossili trovati, un mistero misterioso, una tragedia che ferisce il cuore dell'altro, una paura da superare, un popolo misterioso difendendo l'umanità, un popolo sincero che viva in pace, un popolo accontentato da ciò che ha, che non sprechi i suoi doni, un'avventura che scoprirà un popolo nuovo, un'onda pulita, un popolo buono, un buio fitto che tranquillizza il popolo, un popolo che non tradisce il suo fratello, un viaggio che aggiorna un popolo antico, una foresta fitta senza vita, una speranza commovente, un mare profondo con onde pericolose. Passarlo sarà un'avventura straordinaria, partendo, tornando, un'avventura lo sarà certo, un tempo infinito sarà migliore e di sicuro verrà da noi, invadendo la nostra cara terra, le porterà armonia, gioia, felicità, cacciando per sempre i micidiali. Il mondo fiorirà per tutti e sorriderà all'umanità. Un popolo che sa bene accontentarsi del ciò che si ha, un popolo che protegga il proprio popolo, un fratello che non ferisce il proprio fratello. E questo invece Kevin, 10 anni, anche lui attraversato il mare egiziano, lontano ma pure molto vicino. E sentite come lui ha vissuto tutto, gli urli, la voce della gente che urla nel buio, che per vedere si devono orientare e seguono la voce degli antenati per uscire dalla sorgente della guerra, che per fiorire ci vuole un'eternità.
Un'ultima cosa, vorrei finire però con le tue parole, quindi vi dico due cose tecniche e poi ti farò una domanda, una richiesta un po' strana, speriamo che tu possa assolvere. La cosa tecnica è, nella libreria troverete il libro di Chandra, La bambina pugile, quello che contiene la poesia sull'abbraccio che abbiamo sentito all'inizio. Non c'è invece Fatti Vivo per un disguido con il negozio che ci doveva fornire, insomma il pacco è sparito. E diceva Chandra, sicuramente arriva lunedì, però non c'è. E quindi comunque è un libro della Einaudi, quindi credo che potete trovarlo agevolmente dappertutto. Dopo questo pensiero finale di Chandra, noi ci rilasseremo per un po' e poi alle 5:30 vivremo il momento con Milena Di Gennaro. Ecco, quindi ci prendiamo una mezz'oretta di aria. Io ho questa idea della carezza, perché prima abbiamo presentato il libro di questo caro amico Giuliano, il quale poco prima di morire, una delle ultime cose che ha detto a sua moglie che lo aveva accarezzato: dove vanno le carezze? E allora mi piacerebbe tanto, in questo posto dove io spero ormai tu ti senti a casa, che tu ci potessi dare una carezza nel modo che vuoi, con un pensiero, una poesia, un'immagine. Perché una cosa difficile di questi incontri è che quando ci restituiscono al nostro quotidiano abbiamo la voglia, la nostalgia di ripescare le cose belle che abbiamo vissuto, e così tra le cose belle vorremmo ripescare anche la carezza che ora non so come, non so dove, ma tu potrai trovare per noi.
Guarda, una è una piccola poesia di un bambino autistico che era in una casa del fanciullo di Piacenza, Simone, e non voleva scrivere. Poi alla fine ha visto gli altri e ha scritto così: il fiore non mangia, il fiore non dorme, il fiore sente. E allora quello che... penso che farsi vivi è continuare a sentire anche quando fa male, e questo ce lo possiamo portare a casa, non è qualcosa che lasciamo qua. In ogni momento possiamo fermarci e sentire. E sentire vuol dire sentire che siamo costantemente in compagnia, e che c'è un legame che va al di là del fatto che queste sono comunità provvisorie e poi ci lasciamo, ma rimangono i legami invisibili. E ci pensiamo, ci sentiamo, e soprattutto è importante sentire il respiro, perché il respiro ci lega. Il mondo entra dentro di noi, sta un pochino, e poi il nostro mondo interno esce nel mondo grande, e poi di nuovo il mondo grande entra, e poi il mondo piccolo va fuori. E quindi è un continuo scambio, noi stiamo respirando la stessa aria e respiriamo insieme il silenzio e continuiamo a sentire. Questo mi piacerebbe lasciarvelo come carezza. Poi penso che dove vanno le carezze, diventiamo carezza noi, forse, chissà.
Chandra Candiani.